Deloitte Italia presenta Soft Skills Hunters. Il nostro obiettivo? Essere il supporto allo sviluppo e al miglioramento delle capacità relazionali dei manager del futuro. Secondo quanto emerso dal Report Future of Jobs del 2020 all'interno del World Economic Forum, le soft skills saranno il fattore chiave dell'economia del successo e i professionisti del futuro avranno bisogno di queste competenze per soddisfare le richieste del mercato della quarta rivoluzione industriale. Come lo faremo? Raccontandovi storie di successo e consigli concreti per potervi mettere alla prova in compagnia di un ospite diverso per ogni puntata che potrà offrirci la sua esperienza sul campo.
Io sono Stefano Bassini e qui con me oggi ci sarà Linda Covino. Benvenuti nella seconda puntata di Soft Skills Hunters, in cui parleremo di creativity, originality and initiative. Linda, benvenuta innanzitutto e grazie mille soprattutto per la tua disponibilità. Ti andrebbe di raccontare ai nostri ascoltatori di che cosa ti occupi oggi in Deloitte?
Ciao a tutti e grazie Stefano per l'invito. Sono Linda, sono una manager dell'area Customer Experience and Applied Design di Deloitte Digital. Sono arrivata in Deloitte ormai quasi 5 anni fa, dopo una laurea in Product Service Design al Politecnico e un'esperienza di 7 anni in una design agency. In Deloitte mi occupo di tematiche legate alla customer experience, dalla definizione di nuove proposizioni da lanciare sul mercato, all'analisi e allo sviluppo di quelli che in gergo chiamiamo i journey omnicanale per migliorare o creare nuove esperienze per i consumatori, ma anche internamente le esperienze dei dipendenti, dei clienti con i quali lavoriamo. Alle attività di lead di progetto affianco anche quelle relative alla formazione interna su tematiche sempre legate al design thinking e allo strategic design. Nel tempo libero mi piace dedicarmi al mio blog relativo ai viaggi e alla tecnologia e di come questa possa potenziare le esperienze di noi viaggiatori.
Ah, bello, bello, interessante. Grazie Linda, grazie mille per il tuo contributo. Io vorrei partire in questa puntata insieme a te da una riflessione. Cosa ne pensi del fatto che creatività, originalità e iniziativa vengano citate come la seconda abilità chiave per il futuro del mercato del lavoro?
Ma allora, ti direi che queste sono le soft skill chiave che alimentano ogni giorno, insieme alla curiosità, i nostri progetti. E quindi sono molto felice di sapere che oggi più che mai vengano riconosciute come competenze chiave nel mondo del lavoro. Quando più di 10 anni fa mi sono iscritta all'università qui a Milano, venendo da una piccola cittadina del Veneto, design e creatività erano legate fortemente al prodotto e quindi a professioni, diciamo, un po' più manuali, tecniche. E quindi col passare degli anni invece sono diventate skill essenziali per approcciare anche progetti più strategici.
Grazie mille Linda per tutte queste riflessioni. Vogliamo provare ad approfondire assieme cosa si intende adesso per creativity, originality and initiative. Partiamo da creativity. È un concetto certamente complesso da definire, tant'è che nel corso del Novecento i processi creativi sono stati oggetto di complessi studi nell'ambito delle neuroscienze e della psicoanalisi. C'è chi la definisce come la capacità generica di pensare a nuove soluzioni. Altri invece mettono l'accento sul modo in cui si combinano gli elementi e altri ancora invece la interpretano come la capacità di risolvere problemi in modo originale. E Joy Paul Guilford, psicologo statunitense, famoso per essere stato il primo a studiare la creatività in modo sistematico, a darci questa definizione. La creatività sarebbe la capacità di usare l'immaginazione per produrre un'idea e creare un prodotto nuovo, innovativo, che sia utile alla società. Sempre secondo Guilford, originality invece rappresenta l'attitudine a formulare idee uniche e personali, differenti da quelle prodotte dai più. Con initiative ci rifacciamo alla definizione data da due psicologhi olandesi, Born e Alting, che la definiscono come la capacità di esercitare la propria spontanea volontà. E per fare questo bisogna essere disposti a mettersi in gioco, sperimentare e fare il primo passo verso l'incerto. Ecco Linda, quali punti d'incontro vedi possibili fra questi concetti e l'attuale contesto lavorativo?
Allora Stefano, sicuramente alla base dei nostri progetti ci sono tutte delle tematiche relative allo human-centered design e al design strategico che ormai tante aziende hanno imparato a conoscere e ad abbracciare in questi ultimi anni. Nel nostro contesto è veramente fondamentale osservare il problema da angolature diverse per stimolare la creatività e tendere sempre all'innovazione. Il designer, un po' come diciamo figura, deve sempre mantenere questa visione olistica a 360 gradi, avere sicuramente un focus sul cliente, sul mercato e sul business. Per noi è anche importantissimo guardare ai nuovi trend del mercato e soprattutto lavorare in modo collaborativo con il cliente, dove, infatti faccio l'esempio un po' di questi co-design workshop, dove lavoriamo proprio in modo guidato, integrando competenze cross-disciplinari, non solo lato cliente, ma lato anche team Deloitte, e andiamo a generare idee su come migliorare le esperienze dei clienti. E poi le sviluppiamo chiaramente insieme ai colleghi dell'area di Applied Design. Mi preme sottolineare che queste metodologie sono applicate un po' a tutte le industrie e a tutti i tipi di problemi, quindi che siano problemi legati alla strategia, all'organizzazione o allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. E il vantaggio dell'essere un designer e di avere un po' questo focus trasversale ci permette di condividere esperienze e competenze diverse sia all'interno del nostro team che poi nei progetti con il cliente.
Grazie mille Linda, anche per averci dato proprio questi riferimenti così specifici al tuo lavoro. Vorrei raccontare adesso a te e ai nostri ascoltatori una storia di successo che combina creatività, originalità e iniziativa. Sto parlando della storia di Edwin Catmull, cofondatore della Pixar con Steve Jobs e John Lasseter. Partiamo proprio dall'inizio facendo una piccola premessa. Se Walt Disney da un lato ha inventato il cinema di animazione, Ed Catmull è stato a tutti gli effetti il precursore di una nuova era legata all'animazione digitale tramite computer. Ed si laurea in fisica e informatica all'Università dello Utah e dopo una carriera nel mondo della ricerca decide di dedicarsi al suo sogno, realizzare il primo film d'animazione completamente computerizzato. In prima battuta propone l'idea a Disney, che però non crede nel suo progetto. Così, dopo qualche anno, entra a far parte della Lucasfilm. Nella nuova società, Catmull assume il ruolo di responsabile del settore tecnico e partecipa intensamente allo sviluppo dell'applicativo RenderMan, utilizzato per il rendering del primo dei tanti film, Toy Story, un successo planetario. Come diceva Lincoln, il miglior modo per predire il futuro è crearlo, e così ha fatto Ed insieme a tutto il team di Pixar. Hanno creato qualcosa di nuovo, si sono distinti per il ritmo della loro narrazione, la fantasia delle trame e l'autenticità delle emozioni che trasmettono. Soprattutto hanno creduto in qualcosa di nuovo, sono andati verso l'ignoto e ne hanno ricavato qualcosa di creativo e originale. Linda, volevo interpellarti su questo punto. Dalla tua prospettiva, quale lezione può insegnarci la storia di Pixar?
Ma intanto ti ringrazio perché conoscevo il mondo Pixar, ma non come fosse nata. E secondo me da questa storia emerge un po' chiaramente il fatto che creatività, originalità e iniziativa non siano legate solo a determinate professioni del mondo artistico, ma che in qualche modo possono, ma anzi dovrebbero, essere applicate in ogni contesto. Ed Catmull è un esempio da cui prendere ispirazione. Nonostante fosse laureato in fisica, come ci hai raccontato, ha creato qualcosa di davvero creativo e originale, avendo sicuramente una spiccata iniziativa e credendo nelle sue idee. E quando parliamo di innovazione ci sono ovviamente diversi livelli, ma la più rischiosa e anche la più, diciamo, remunerativa in termini sia di posizionamento che di ricavi a lungo termine è quella che porta le aziende proprio fuori dalla propria comfort zone.
Grazie davvero Linda per tutte queste riflessioni. Proverei ora a dare qualche consiglio concreto ai nostri ascoltatori per sviluppare o migliorare queste competenze nel mondo del lavoro. Partiamo dalla creatività. Il manager del futuro dovrà essere consapevole dell'importanza di plasmare una cultura aziendale creativa e sostenibile, perché, come dice il nostro Catmull, non è tanto importante avere una buona idea, ma avere un buon team. È questo l'ingrediente segreto per la creatività in azienda. Prenderei sempre spunto da Pixar e dalla loro ricetta per una cultura creativa per dare giusto qualche ulteriore suggerimento. In primo luogo, bisogna ricercare il candore nella comunicazione. Con candore ci si riferisce ad un tipo di comunicazione chiara e trasparente, favorita solo attraverso la fiducia e l'empatia. Il segreto è quello di ricercare feedback da tutti, a prescindere dalla gerarchia, per arrivare così alla soluzione migliore. In secondo luogo, bisogna superare la paura del fallimento. Bisogna vedere infatti gli errori come la conseguenza di aver provato a fare qualcosa di diverso per migliorare e quindi come una parte essenziale del processo creativo. Perché per fare qualcosa di nuovo non si può rimanere nella propria zona di comfort, ma anzi bisogna tentare strade mai percorse e mettersi alla prova. Poi userei questa espressione, bisogna nutrire la bestia affamata e allo stesso tempo proteggere il bambino. Cosa intendo? Cioè, un buon manager deve essere in grado di stabilire un equilibrio tra la bestia, che corrisponde alle scadenze, alle urgenze, e il bambino, cioè la qualità del prodotto. La creatività è proprio come un essere indifeso che va protetto, guidato, per poter poi essere autonomo e fiorire. Poi sicuramente bisogna accettare il cambiamento e la casualità. Avete presente la frase «abbiamo sempre fatto così»? Bene, scordiamocela. La creatività si tiene viva lasciando spazio al cambiamento e agli eventi casuali che accadono e ci fanno scoprire connessioni prima di allora inaspettate. Poi, come ultimo suggerimento, serve saper affrontare i problemi che non vediamo. Molti manager pensano di poter avere il controllo su tutto, ma in realtà sappiamo bene che questa pretesa è quasi irrealizzabile e spesso si deve far fronte a svolte inaspettate e punti ciechi. Cerchiamo allora di far sentire a proprio agio le persone, lasciandole libere di esprimersi e accogliamo i diversi punti di vista, anche quando rischiamo di non comprenderne tutte le possibili sfumature. Linda, dalla tua esperienza cosa ne pensi e cosa fai poi per stimolare la creatività nel tuo team?
Allora, in Deloitte Digital abbiamo diverse metodologie, diciamo formali e non, per stimolare la creatività. Da quelle del team più ristretto di noi designer, come i coffee corner virtuali o i pizza hours, per noi l'importante è un po' trovare dei momenti di condivisione delle cose che ci piacciono e ci stimolano, condividere ciò che vediamo di interessante legato al design. Abbiamo poi delle altre iniziative che invece sono estese a tutto il digital, come il Virtual Social Club, dove organizziamo delle serate a tema e di intrattenimento in cui chiunque può partecipare per raccontare e condividere con i colleghi storie, passioni, temi di interesse generale. Vi faccio un esempio di quelle che in qualche modo sono le più acclamate. Andrea Laurenza, che è il nostro Head of Deloitte Digital NSE, è appassionato di musica e quindi ormai da più di un anno ci accompagna in queste serate in un excursus della storia musicale, fornendo punti di vista e racconti inediti, accompagnato da alcuni colleghi che suonano diversi strumenti e che hanno creato proprio una vera e propria band. E poi invece c'è l'ultimo evento che è nato proprio a gennaio, ed è la Rocket League Night, che è un torneo di esports. Parlando invece di quelli più formali, vorrei citare il Service Design Bootcamp, che è ormai alla settima edizione, ed è un bootcamp che organizziamo per i colleghi di tutta North-South Europe sui temi appunto del design thinking e dello strategic design in una modalità che è interattiva e coinvolgente.
Che bella, grazie Lina. Prendo spunto proprio per portare poi qualche consiglio anche a noi delle risorse umane. In merito all'originalità, non possiamo non fare riferimento ad Adam Grant, psicologo e autore statunitense che, dopo numerosi studi sul tema, è arrivato a definire le caratteristiche rilevanti di chi possiede il talento dell'originalità. Sono tre queste caratteristiche. Cominciamo dalla procrastinazione, che ti porta a considerare idee divergenti, pensare in modi non lineari e quindi fare progressi inaspettati. Bisogna pensare alla procrastinazione nei termini di Aaron Sorkin, un regista statunitense che ha dato questa definizione. Tu lo chiami procrastinare, io lo chiamo pensare. Prendendo un caso illustre, Leonardo da Vinci, ad esempio, impiegò 16 anni per dipingere la Gioconda. In questo lasso di tempo imparò nuove tecniche pittoriche e di rappresentazione della luce che poi utilizzò nel suo grande capolavoro. Essere i primi nel fare le cose non è sempre la strada migliore, ma essere i migliori e distinguersi ovviamente lo è. Pensate a Facebook, che seppe affermarsi dopo MySpace e Friendster. In secondo luogo, le persone che hanno il talento dell'originalità sono persone che generano idee, ma queste idee non sempre sono tutte buone. Pensate ai compositori classici, Mozart, Bach, Beethoven, che hanno creato centinaia di composizioni, ma solo alcune di queste si sono distinte come effettivi capolavori. La terza caratteristica è la capacità di gestire il rischio e l'incertezza, che di fatto è il rovescio della medaglia di avere sempre idee originali, e ti spinge perciò a valutare criticamente quelle di maggior valore. Questo discorso del resto è strettamente legato alla gestione del fallimento di cui parlavamo prima. Linda, a tal proposito, mi farebbe piacere sapere tu, insieme al team, come riuscite a supportare i clienti offrendo soluzioni originali?
Ma allora, innanzitutto ti direi sviluppando costantemente ricerche e point of view. Ad esempio, durante il Covid abbiamo lanciato una ricerca che si chiama Post Apocalypse New Normality, che è una ricerca etnografica e comportamentale che indaga appunto nuovi scenari di comportamento dei consumatori e vuole dare indicazioni su possibili linee guida per le organizzazioni che vogliono essere competitive in questo contesto in cui ci stiamo trovando. Tra l'altro potete cercarla sul sito di Deloitte e scaricare la ricerca. E poi ti menzionerei le sessioni di co-creazione con i clienti, che nel corso della mia carriera, tra l'altro, ho fatto nei posti più disparati, dalle sale affrescate del 1500 di palazzi storici, alle navi da crociera, in una vineria e in diversi showroom di alta moda. Anche perché sappiamo che portare i partecipanti in un luogo diverso dal proprio ufficio è anche questo un elemento che in qualche modo stimola la creatività.
Bello, bello, molto molto affascinante, grazie mille Linda. Per allenare invece lo spirito di iniziativa, ecco tre consigli pratici. In primo luogo, prova a cambiare la mentalità. Di fronte a una difficoltà, un ostacolo, è facile alzare subito bandiera bianca, ma è molto più produttivo trovare una soluzione che ci consenta di superare i nostri limiti. In secondo luogo, non aspettare l'opportunità, ma creala. Dobbiamo fare i conti con i nostri valori, le nostre potenzialità, certo. E a seguire però progettare azioni concrete per raggiungere i nostri obiettivi. In terzo luogo mi sentirei di dare quest'ultimo suggerimento. Non fermarti all'idea. Prima di addormentarci sotto la doccia abbiamo sempre grandi pensieri, ma poi bisogna ridurre il tempo tra l'idea e l'azione. Certo, nella consapevolezza di non poter ottenere il risultato migliore al primo tentativo, ma dandoci sempre da fare tra prove ed errori. Linda, mi piacerebbe conoscere la tua opinione anche a tal proposito. Tu hai qualche tecnica in particolare da suggerirci per stimolare l'iniziativa?
Allora, più che tecnica, ti direi anch'io dei consigli, perché se c'è una cosa che da designer ho imparato lavorando nella consulenza è che non basta avere tante idee o, peggio ancora, innamorarsi della propria. Ma per capire se la tua idea è veramente di valore bisogna sempre tenere conto di tre fattori. Deve essere desiderabile, quindi dobbiamo creare qualcosa che la gente voglia veramente e di cui abbia bisogno. Fattibile, e quindi vuol dire che possiamo realizzarla e metterla a terra. E poi sostenibile, soprattutto da un punto di vista di business e di organizzazione. E poi ti direi anche che in Deloitte Digital seguiamo il processo end-to-end, quindi collaboriamo con colleghi e professionisti che sono specializzati in diversi campi. Quindi dalla strategy al digital marketing, alle piattaforme di CRM, allo sviluppo di siti ed applicazioni, fino ad arrivare all'advertising. E quindi per noi è importante già dalle prime fasi del progetto coinvolgere le persone che poi realizzeranno l'idea e che quindi ci aiuteranno anche a comunicarla. E questo è importante perché ci permette di confrontarci e realizzare qualcosa che non sia solo appunto innovativa e creativa, ma appunto fattibile e sostenibile.
Grazie Linda. Siamo arrivati al termine della nostra seconda puntata, che ci ha visto definire i concetti di creativity, originality and initiative e fornire qualche consiglio concreto per poter lavorare su queste competenze. Ci tenevo davvero a ringraziare Linda per averci accompagnato anche in questo secondo episodio del podcast e soprattutto per averci condiviso gli episodi specifici della sua esperienza professionale. Quindi grazie davvero Linda.
Grazie mille a voi Stefano per l'opportunità e speriamo di avervi spinto ad allenare la vostra creatività, originalità e lo spirito di iniziativa.
È vero. Se avete trovato questo tema particolarmente interessante, ci piacerebbe in chiusura suggerire qualche libro o qualche lettura per ulteriori approfondimenti. Partiamo proprio dal libro di Ed Catmull, intitolato nella sua versione originale Creativity Inc., nella versione in italiano Verso la creatività e oltre, edito da Sperling e Kupfer. Poi procediamo con This is Service Design Doing, Using Research and Customer Journey Maps to Create Successful Services, di Mark Stirkdon. E poi Essere originali, come gli anticonformisti cambiano il mondo, di Adam Grant, edito da Oakley. Siamo giunti ai saluti finali. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Soft Skills Hunters e ricordate che, come disse Leo Buscaglia, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Speriamo di avervi fatto riflettere, di avervi dato qualche spunto interessante per il vostro futuro professionale e vi aspettiamo per il prossimo appuntamento, che verterà sul tema Critical Thinking e Analysis. Un saluto!